Oggi voglio parlare con voi di Maria, la Madonna, e dei suoi tre dogmi, in particolare dell'Immacolata Concezione. Ma prima di questo, prima di leggere un brano del Vangelo, volevo fare una piccola premessa che può essere utile proprio per entrare di più nel clima di una riflessione sul Natale. E voi sapete che la Chiesa ci chiede di obbedire all'anno liturgico. Allora, come voi fate un ritiro, fate una catechesi, è bellissimo pensare che dal Papa all'ultima vecchietta, alle suore di clausura, ai vescovi, ai preti, ai missionari, ai cristiani perseguitati, tutti stanno facendo questa cosa. E se ci pensate, il dramma è che tanti non vivono il tempo liturgico. Cioè, tanti avrebbero la salvezza. Sapete che per il Natale la Chiesa chiede di confessarsi, per esempio, no? La confessione è una salvezza. C'è uno che sta per tradire la moglie, si confessasse, uno che sta per fare una cavolata. Cioè, questa obbedienza al tempo liturgico è quello che fanno tutti. Non è che sei bravo, sei cattivo, sei super cristiano, super... sei cristiano e basta. Per me è bellissimo essere cristiani normali. È una cosa che abbiamo... Cosa fai per, quando parliamo, cosa fai per aiutare, per far venire i giovani? Faccio le cose normali. Che bello. Cioè, il cristianesimo è fatto l'Eucaristia, la domenica. L'avvento è una di queste cose fondamentali, no? Cioè, vivere una preparazione, vivere un cuore che si ferma, no? E seconda cosa legata a questo, voi capite, e qui abbiamo anche un ruolo missionario di testimonianza, il dramma, sono uno dei grandi drammi del nostro tempo, che è legato alla mancanza della fede, e che nessuno pensa e nessuno prega. Cioè, le persone agiscono d'istinto, gli viene in mente una cosa, nessuno dice: ma è bene, è male, aspetta un attimo, pensa, rifletti. Cioè, ci si butta. Invece, pensate il silenzio, no? C'è una persona, provate a vedere chi è che passeggia, prima di fidanzarsi, prima di dare un bacio a una ragazza, ma faccio bene o faccio male? Prima di andare a convivere con uno. Sapete, il dramma così dei nostri ragazzi è, cioè, al di là del peccato, no? Cioè, certo c'è il peccato, la convivenza è un peccato, no? Ma la cosa ancora, se volete, più drammatica è, cioè, io vedo uno, dopo un minuto gli dico ti amo, dopo due minuti lo bacio sulla bocca, dopo un'ora ci sono andato a letto, dopo tre settimane ci convivo insieme. Cioè, calma, un attimo, e se non fosse, cioè, un attimo. Capite che è difficile, cioè, una persona che impari a pensare, figuriamoci a pregare, no? Signore, che cosa vuoi che io faccia? Qual è la tua volontà? Tu sai qualcosa della mia vita? E vi dico subito una frase che a me piace moltissimo, che poi volevo recitare parlando di Maria. Sapete che Dante dice un'espressione di una semplicità enorme: in sua voluntade è nostra pace. Cioè, la nostra pace sta nell'essere sicuri che quello che io sto facendo è la sua volontà. Se io sono solo, sono single, chi se ne importa se è la sua volontà? Se io sono fidanzato, va bene se è la sua volontà, ma se non è la sua volontà, è un macello che io sto con una donna o con un uomo, è un macello che sono solo, perché non è la sua volontà. No? Allora, capite, vivere un ritiro, vivo un momento, questa è una catechesi, non è un ritiro, ma è come un'apertura, no? E una terza cosa, potrebbe essere una ammonizione di quelle che insegnano prima di fare gli esercizi. A me... ripensando a quando io mi sono convertito, quando ho cominciato, io parlavo sempre, chiacchieravo, non pensavo mai, non pregavo mai. Un prete mi disse: tu parli sempre agli altri, ma tu che ne sai della vita? Tu gli dici le tue idee, non gli dici mai cosa pensa Gesù. Cioè, tu spari un sacco di cavolate e la gente poi casomai ti segue. E allora cominciai a stare in silenzio. Mi ricordo, avevo 17-18 anni, cominciai a fare una cosa che secondo me è utile per la prega, però dopo un piccolo suggerimento. Voi sapete che quando uno si ferma a pregare, a pensare a Cristo, alla Madonna, ai Santi, alla vita, immediatamente, cioè si ferma un attimo, noi siamo così poco abituati a pregare, a stare zitti, che ci viene in mente tutto. Se voi vi fermate un attimo: ma ho spento la luce? Ma devo comprare l'insalata? Ma mi sono dimenticato di telefonare a mio nonno? Ma c'è quel parente che sta male? Ma mi sono incavolato con quella persona? Ma quello gli spaccherei la faccia? Ma guarda quella che non mi guarda manco, io sono così carino, e quella... cioè, vengono in mente miliardi di pensieri. Che cosa succede di solito, no? Che noi prendiamo il primo pensiero: domani devo comprare l'insalata, e perdo un'ora a pensare che devo comprare l'insalata. Invece una cosa importante quando uno vuole andare, vuole riflettere, un po' vuole pregare, è oggettivare, cioè avere la calma di dire ok, mi è venuto in mente che devo comprare insalata, mettiamolo là, non ci, cioè, mi, lo, come se lo, io immagino come se avessi un foglio di carta e le scrivo, odio questa persona, devo comprare l'insalata, devo, mi sono dimenticato di fotocopiare un articolo dell'università e quella persona è malata, sono 3 mesi che non la chiamo. E poi quando le guardi tutte e 20 le cose che sono venute in mente, ti accorgi che qualcuna viene da Dio. Può darsi che sia proprio l'insalata, cioè casomai non c'entra niente l'omelia che ha fatto Don Andrea, ma sapete che le cose di Dio sono chiarissime. Se per esempio io non telefono da tre mesi a mio nonno che è malato, è chiaro che Dio vuole che io gli telefono. Cioè può essere una cosa che non c'entra con quello, cioè il silenzio fa emergere, e poi sono delle cose invece che non sono da Dio, sicuramente. A volte noi perdiamo ore e ore in cose che non sono da Dio, no? Pensate solo agli sprechi la notte su internet, Facebook e così via. Cioè che Facebook non è che è demoniaco, no? Però pensate quanto tempo a volte si perde, ci si fissa su una cavolata a cercare una cosa, poi lo fai e dice ma ho perso 3 ore di tempo. Mi ricordo una volta da ragazzo giocava a scacchi, a me piaceva moltissimo giocare a scacchi, una volta facevamo una semifinale dei ragazzi della parrocchia, durò 3 ore e mezza, alla fine l'altro perse perché, vinsi io chiaramente che ero più bravo, ma l'altro perse perché si era distratto, si era fatto mangiare un pezzo, alla fine io uscii fuori, dopo aver vinto ho sprecato 3 ore e mezza della mia vita, ma posso buttare via la mia vita? Vabbè, adesso esagerato perché poi può essere sempre bello giocare a scacchi, ma sono dei momenti che ti sbagli, dici ma che sto facendo? Allora provate, ecco, è un invito in questa settimana, ci sarà domenica, a dire io voglio pregare, voglio un po' entrare in una chiesa prima di andare all'università, al lavoro, dire che cosa mi viene in mente, tante le omelie di avvento, Signore, farlo. Il problema della parola di Dio è che c'è, ci piace e poi la dimentichiamo in un attimo, no? La preghiera, la catechesi, deve servire a farla fissare. E un ultimo esempio, sapete, uno dei problemi della vita spirituale è trovare l'equilibrio, cioè la serenità. A volte noi abbiamo dei picchi in alto, allora uno un giorno fa 7 ore di preghiera, digiuno, astinenza, non guarda la televisione, poi il giorno dopo se ne frega. Cioè la cosa invece è essere normali, regolari, cioè che una cosa si ripete, si succede sempre, no? Le cose vere sono quelle che durano. Questa è una cosa molto importante anche nell'amore, no? Cioè è il tempo. Ti amo, non ti amo, calma, vediamo, aspettiamo, facciamo passare. Cioè serve il tempo a far vedere cosa è vero, cosa è bello, cosa è grande, no? Senza tempo non succede niente. Allora, per introdurci sulla figura di Maria, reintrodurci perché la conoscete benissimo, leggiamo il testo del Vangelo di oggi dove si parla di Giuseppe, ma si dicono delle cose molto grandi di Maria. Cioè Giuseppe arriva a capire che Maria, pur essendo incinta, è veramente nelle mani di Dio, è veramente una donna che vive nella grazia, che non ha fatto peccato e così via, anche se lui all'inizio pensa che invece l'abbia tradita, sia andata a letto con un altro e così via. Siamo al capitolo primo, poi lo trovate, capitolo primo, versetti 18 seguenti del Vangelo di Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. La vedete, in questo testo si vede un uomo che cerca la volontà di Dio si domanda: ma è bene che io la prenda in sposa? Ma Dio vuole questo? Vuole che io la prenda con me? Lui pensa di fare la volontà di Dio allontanandola e poi fa la volontà di Dio accogliendola, perché, ma è sempre la grande domanda, la volontà di Dio, no? E Giuseppe capisce che Maria vive nella grazia. Abbiamo appena celebrato, prima festa di cui parliamo, quella di cui parleremo di più, l'Immacolata Concezione. Voi sapete che Immacolata Concezione, la gente non, pensate in che clima siamo, post, la gente non lo sa, si domanda: ma che cos'è l'Immacolata Concezione? Boh, ma forse che Maria ha fatto Gesù senza andarci a letto, cioè è rarissimo che uno dica l'Immacolata Concezione che Maria non ha il peccato. Non è il peccato originale, cioè pochissime persone hanno chiaro che l'Immacolata Concezione è che Maria è nata senza peccato originale e non ha mai fatto un peccato in vita sua, mai, mai. E viene da dire, no? Ma non è brutta una vita senza peccato, cioè, ma il peccato non è, dicono alcuni, il sale della vita, cioè è proprio bene, cioè è bella una donna che non pecca. Ecco, la grande questione che c'è dietro e che Maria porta all'evidenza è questa, che il peccato è brutto, che il peccato è la rovina dell'uomo, no? E mi è venuto in mente, lo dicevo in macchina, voi sapete che c'è un cardinale in pensione, si chiama Giacomo Biffi, che è stato cardinale di Bologna, che ha fatto delle riflessioni meravigliose su Pinocchio. E Pinocchio è un libro che non è scritto da un cristiano, Collodi, ma misteriosamente Pinocchio testimonia della vita cristiana, cioè il cristianesimo sta talmente dentro. Lui dice così: Pinocchio è la storia di uno che ha uno che lo ha fatto, un creatore che è anche suo padre. Cioè non è solo un manufatto, ma è un figlio. Noi siamo manufatti, voi sapete che siamo stati fatti con le cellule, con il DNA, ma siamo anche dei figli di Dio, no? E Biffi dice: che cos'è questo burattino? Appena nasce già se ne va via dal padre, cioè la sua fissazione è andarsene via dal padre, il peccato. E questo burattino fa di tutto per tornare dal padre. Questa è la storia della salvezza, questa è la tua storia, dice Biffi, no? Tu ti sei staccato dal padre, il peccato, tu vuoi tornare con il padre. Maria non si è mai staccata. E lui dice subito: il dramma è che non è facile quando ti sei staccato tornare dal padre, perché Pinocchio ogni volta che prova a tornare c'è qualcosa che lo fa restare fuori, finché non arriva la grazia, poi ci arriveremo, no? E dice il cardinale in maniera straordinaria, Pinocchio dice che la storia non è necessariamente a lieto fine, cioè la vita è veramente un dramma, perché tu puoi restare un pezzo di legno, puoi diventare un figlio di carne, puoi avere la natura di Dio, cioè il tuo amore può assomigliare a quello di Dio, oppure puoi diventare un asino, una bestia, come Lucignolo. Voi sapete che il nostro mondo dice no, che tanto tutto andrà bene, cioè qualsiasi scelta fai non cambia niente, no? Invece la Chiesa dice no, la scelta ti cambia, cioè non c'è il lieto fine assicurato. Le scelte che fai ti cambiano. È la bellezza dell'avventura umana, cioè l'avventura umana è che puoi diventare una bestia e puoi diventare il figlio di Geppetto, il figlio di Dio Padre, cioè non si sa prima quello che succederà. Che farai? Boh, ma questo boh è bello. Perché Maria è senza peccato ed è donna ed è bella? Se ci pensate, qui bisogna, è un cammino difficile da capire, ma è anche semplice. Perché il peccato non è necessario, anzi è la rovina dell'essere uomini. Cioè, il peccato è ciò che ci rende meno donne e meno uomini. Se fosse veramente umano, Gesù avrebbe dovuto peccare. Maria avrebbe dovuto peccare. Perché Maria e Gesù non peccano? Perché il peccato è il contrario dell'umanità. Mentre l'inganno che del maligno è che ti fa credere che il peccato ti rende più uomo o più donna. Questo è il grande inganno, no? Pensate così, una cosa semplice, ma sempre noi preti avviene spesso nella confessione, uno dice, sa padre, ho tradito mia moglie, sono un uomo, c'era la mia segretaria, sono un uomo, sa padre, c'era uno, ha lasciato 100 euro là, sono un uomo e le sono prese. Cioè, noi diciamo essere uomo vuol dire peccare. E solo un uomo l'ho fatto, cioè perché solo un uomo ho peccato. Mi ha sempre colpito una cosa meravigliosa invece, per farvi capire com'è diverso, cioè non so se conoscete Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca è un italiano, era fascista, che stava a Budapest quando i nazisti hanno occupato Budapest, e lui ha salvato 5.000 ebrei, molto più di Schindler. Siccome sapeva lo spagnolo, ha visto che uccidevano un bambino e allora ha cominciato, si è rubato la macchina, ha messo la bandiera spagnola sulla macchina, ha cominciato a portare i bambini ebrei, gli adulti ebrei, le donne dentro i luoghi spagnoli, e quando le SS sono andate da lui gli hanno detto: ma lei non può fare questo. Sapete che Franco, pur essendo fascista, non era entrato in guerra, e lui ha detto: stia attento, perché se lei fa male agli ebrei in Spagna saranno sequestrati i beni dei tedeschi. Mentendo spudoratamente, perché lui non sapeva niente, lui non c'entrava niente, non era, era un italiano, non era dell'ambasciata spagnola, cioè si è finto diplomatico spagnolo, si è finto l'ambasciatore spagnolo, no? È tornato a casa, ha raccontato alla moglie, ma gli ha detto: sai, ho salvato 5.000 ebrei, eccetera eccetera. La moglie non gli ha creduto e lui per 40 anni non ha detto niente. Pensate, se voi fate un'opera di bene e la sapete tenere dentro, io faccio regalo 1.000 euro così, lo devo subito dire: ho regalato 1.000 euro, ho rinunciato a questo, cioè noi dobbiamo dire. Lui non dice niente, no? L'hanno trovato degli ebrei in Israele, con questa storia dei giusti, no? Di piantare un albero dei giusti, sono andati da lui, e lui è diventato famoso negli anni 80, quando poi è morto poi un po' di anni dopo, e quando l'hanno intervistato, la cosa più bella, che più mi è piaciuta, l'ha intervistato un giornalista. Lui racconta che la moglie non gli aveva creduto, lui aveva smesso di... E poi gli fa la domanda: scusi, ma lei perché l'ha fatto? Perché ha salvato 5.000 ebrei? Perlasca lo guarda e fa: scusi, ma lei cosa avrebbe fatto al mio posto? Guardate, è bellissima questa cosa, cioè lei non avrebbe cercato di salvarli, cioè c'erano della gente in pericolo e lei non si sarebbe buttato, cioè lei cosa avrebbe fatto? Cioè ogni uomo avrebbe salvato un altro, ogni uomo si sarebbe... Sapete che la maggior parte non l'ha fatto questo, chiaramente, no? Allora ci sono due modi di capire l'uomo, c'è uno che dice: ma lei cosa avrebbe fatto? C'era da tradire mia moglie, lei l'avrebbe tradita, ma no che non l'avrebbe tradita, è chiaro che sarebbe rimasto fedele, no? Lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe cominciato a chattare con una che non è sua moglie, avrebbe cominciato a prendere i soldi, è chiaro che non l'avrebbe fatto, no? L'uomo è colui che ama, è colui che è fedele, è colui che prega, è colui che cerca Dio, che non ci sarebbe andata alla catechesi lei, cioè è così ovvio che l'uomo deve cercare Dio, questo è l'uomo. Allora capite che il peccato è umano o è disumano? Questa è la grande domanda. Maria è l'Immacolata Concezione perché vive lei la condizione della bellezza, la condizione dell'essere donna pienamente. E il grande inganno è questo, è pensare che nel peccato, fin da Genesi, si trova la vita. Per questo Maria non ha il peccato, perché sennò sarebbe meno donna. Pinocchio scappa, e più scappa più si perde, cioè Pinocchio pensa di trovare la vita, va a cercare la vita e trova la morte. Questo è il mistero dell'esistenza, no? Non si trova la vita lì. Oggi in questi giorni accennava di questa situazione, dico una cosa anche triste ma bella, questo lutto è stato un papà che si è suicidato, perché è un papà che, pur avendo tante cose, per la depressione, come dire, non gli sembrava di avere niente, non si sembrava di avere affetto, amicizia, soldi, gli sembrava, non cercava Dio, era... E il ragazzo, che è molto cristiano, veramente un ragazzo straordinario, mi raccontava l'altro giorno, diceva: lo sai, il male lo ha ingannato, lui non si accorgeva di avere gli amici, non si accorgeva di avere me, figlio, che gli volevo bene, cioè lui diceva: la vita non vale niente, cioè il male ti fa credere che tutto è brutto, che non c'è niente, guardati intorno, cioè tutto schifo, che guarda la gente. Lui aveva il bene vicino e non lo vedeva. Il male ti inganna. Guarda, è bello che un ragazzo dica questo, e dice: e io lo voglio dire proprio perché dobbiamo vincere il male, dobbiamo svelare l'inganno del male. Io, proprio perché voglio bene a mio papà, io devo dire: papà, c'era tanta gente che gli voleva bene, ci sono io che sono un bellissimo figlio. Lui poteva dire: ok, io ho dei dolori, ma c'ho mio figlio. Invece il peccato ti fa dire vai di qua, troverai la vita, cioè dove c'è la vita seria è brutto, qui troverai la pace. Ma la pace c'è nel stare dentro la vita. Questo è. Maria che cosa fa? Maria non pecca. Maria obbedisce sempre al Signore, cioè Maria è colei che è senza peccato, perché il peccato è brutto, perché il peccato è inutile, perché il peccato è triste, perché il peccato non serve a niente. Ti fa dire guarda come sono bello, guarda, invece lascia la virtù, lascia la ricerca di Dio, perché questo invece non ti dà felicità e tu ti trovi con un pugno di mosche in mano. Se ci pensate, poi serve tanta delicatezza, no? Ma il dramma di tanti nostri amici, di tanti adulti, come questa cosa succede con gli ottantenni come con gli adolescenti, no? Cioè vanno a cercare la vita dove non c'è. Ecco perché Maria è colei che non ha peccato, no? E nel Natale, nel cammino del Natale, la Chiesa ce la fa contemplare. Ci fa vedere questa donna, voi lo sapete, lei è la donna che dice eccomi, si compia in me secondo la tua parola. E Giuseppe riconosce per questo sogno che abbiamo ascoltato che veramente lei sta obbedendo a Dio. Questa è, se volete, la domanda più bella, cioè tu stai nella volontà di Dio, stai vivendo nella volontà di Dio, cioè la tua vita è nella volontà di Dio, sei lontano dal male, sei lontano dal peccato. Questa è una cosa semplice, se volete, ma straordinaria. Guardate che se voi veramente, torniamo alla frase di Dante, no? Se noi siamo nella volontà di Dio, anche se ci fosse un dramma familiare, cioè appunto un papà che si ammazza, una moglie che se ne va via, un figlio, ma io sono nella volontà di Dio, cioè io devo continuare a voler bene, io devo essere qui, cioè questa è, Dio lo sa, questa è la vocazione, io devo stare qui. E avanti, basta, cioè si soffre, si sputa, sa, è chiaro che non è che va tutto bene, eh? Cioè è chiaro che il nostro corpo recalcitra, che la nostra mente, ma io so qui, fermo, tranquillo, questo è il posto. E tante persone non sanno se stanno nel posto giusto, questo è il grande dramma, no? Cioè le persone non sanno neanche se stanno, cioè non, a volte non sanno qual è neanche la volontà di Dio, ma è la volontà di Dio, boh. Vediamo, andiamo a casaccio, proviamo, facciamo. Maria sta dove è la volontà di Dio. Allora, vedete, questa è una cosa che la Madonna ci dona, straordinaria, no? Ave Maria piena di grazia, cioè colei che vive nella grazia, vive in questo abbandono. E, seconda cosa, Maria è la madre di Dio. Lo contempleremo, come sapete, il 1 gennaio. Maria, i tre grandi dogmi mariani sono l'Immacolata Concezione, la Madre di Dio, che è il primo che è stato proclamato nel 431, e poi l'Assunzione, quello che celebriamo il 15 d'agosto. No? Maria quindi nasce preparata da Dio senza peccato e vive senza peccato, ed è bellissima. È bellissima. Se voi guardate una persona bella, chi è veramente bello? È colui che non pecca. Quando la mia vita è stata veramente bella? Quando quel mio amico è veramente bello? Quando io una donna bella, io voglio una donna che cerca di non peccare, io mi voglio sposare con un maschio che cerca di non peccare, voglio un figlio che lo voglio aiutare a non peccare, cioè questo io voglio dalla vita. La seconda cosa è questa maternità. Se ci pensate, questo titolo è enorme, cioè Maria, madre di Dio, e viene proclamato, la Chiesa ha sempre saputo che Cristo era vero Dio e vero uomo, e Maria quindi era la madre, ma cioè, perché sono stati alcuni eretici, pian piano la Chiesa si chiarifica a partire da delle provocazioni, questo diceva, ma come? Dio è il creatore di Maria, Dio è il padre di Maria, come fa Maria a essere la madre di Dio? Cioè è una bestemmia, cioè nessuna donna può essere la madre di Dio, ma come ti permetti? Dio è suo padre, cioè Dio è il creatore, Dio è il padre, Maria è una creatura. Come fai a chiamarla Theotokos, madre di Dio, nell'Ave Maria noi diciamo sempre madre di Dio, continuamente diciamo madre di Dio. E questi eretici a Costantinopoli, nell'Oriente, eccetera, cominciano a dire è sbagliato, dobbiamo dire che è la madre di Gesù, ma dire madre di Dio è una cosa pazzesca. E invece se ci pensate, essere madre di Dio è esattamente il correlativo del fatto che Cristo è vero Dio e vero uomo. Cioè, Maria non è colei che ha generato la divinità eterna del Figlio di Dio, ma è colei che, siccome Gesù è veramente Dio e veramente uomo, se lei ha dato alla terra il Cristo uomo, in quel Cristo uomo c'era anche Dio. Senza Maria non c'era la salvezza. Maria ha fatto veramente nascere in terra il vero Dio e il Figlio di Dio. Maria è la madre di Dio in terra, perché Gesù è uno solo. Gesù è uno, non sono due pezzi incollati e appiccicati a casaccio. Un autore chiama Maria, non sono riuscito a trovarlo, uno dei padri della Chiesa, forse padre Don Antonio, non riesco a trovare uno, l'ho sentita, può darsi che me la sono inventata in sogno pure io, chiama Maria la confutazione di tutte le eresie. Cioè, chi è vicino a Maria, chi dice Maria è madre di Dio, non peccherà, non dirà mai che Gesù è solo un uomo, non correrà mai il rischio di diventare come Augias, come Dan Brown, cioè, perché è chiaro, se Maria è la madre di Dio, Gesù è veramente Dio. Cioè, quello che è Maria è il corrispettivo di quello che è Cristo. Cioè, è chiaro che Cristo è più importante di Maria, no? Ma Maria è come l'altro fatto. Cioè, è vero questo, quindi è vero questo. E quando io sto con la Madonna, sto con Maria, è chiaro che questo è vero. Cioè, come l'altra parte che non mi fa mai perdere la strada. E voi sapete, le grandi eresie spesso ti tagliano fuori Maria. Cioè, la gente smette di voler bene a Maria, dice no, ma basta Cristo, basta Dio, basta la... E poi pian piano, quando dici basta Cristo, ti perdi, in realtà ti perdi Maria, e tramite perdendo Maria poi ti perdi Cristo, ti perdi la Trinità, ti perdi tutto quanto, perché ti perdi la porta. C'è un testo bellissimo San Bernardo, forse l'avete sentito, anche Roberto Benigni si è ispirato parlando di Maria nel trentatreesimo del Paradiso, e San Bernardo, questo grande mistico medievale, dice è come se, sapete, Dio ha preparato Maria, eccetera, e Dio gli dice, cioè tutta Roma dice, Maria, sbrigati a dire sì. Ti attendono i morti, ti attende Adamo, Eva, i patriarchi, i profeti, ti attende l'uomo, ti attende il peccatore, ti attende la donna, ti attendono gli sposi. E sbrigati a dire sì, tutto l'universo è come fermo perché tu dica il tuo sì. Se tu dici il tuo sì, Dio entra nel mondo. Sbrigati a dirlo, cioè non tardare, no? Questa è la grande realtà. Ecco, tornando a Pinocchio, pensate a questa cosa straordinaria, dice Collodi, senza saperlo, no? Questo burattino di legno, se non arriva la fata turchina, non si salva. Cioè, la salvezza non è una cosa che faccio io. Pinocchio da solo andrebbe a rovinarsi. Serve la grazia, serve Dio, serve che Dio faccia qualcosa, serve la madre di Dio. E lui dice, non si sa perché Collodi ha messo questa cosa, no? Perché di solito uno dice, io ce la faccio con le mie forze. Ecco, la Madonna ci ricorda questo, le tue forze non bastano. E qui Biffi, potete trovare questo video, sta su YouTube, dura 7 minuti, dice, la fata turchina è come San Paolo che dice, perché tu vuoi fare il bene e poi fai sempre il male? Perché dici adesso non pettegolerò e poi riattacchi a pettegolare? Perché dici stanotte non perderò 3 ore con Facebook e poi lo rifai di nuovo? Perché dici adesso cambierò vita e poi non la cambi? Perché dici perché? Perché l'uomo non si stacca? Cioè, lo sa che una cosa è male. Pinocchio sa benissimo cosa è male. Il grillo parlante glielo dice sempre. Questa è la via sbagliata. Arriva lì e fa la via sbagliata. La modernità di San Paolo è questa, di ricordare che tu fai quello che non vuoi fare. Pensate, cioè, quante volte noi facciamo quello che non vogliamo fare. Io conosco donne, ti ripetono 1000 volte in confessione, Don Andrea, ho deciso, quando mio marito dice questo non dirò più la solita frase di pettegolezzo, di ripicca, di rabbia, sorriderò dolce, torna un mese dopo, il marito ha detto, guarda, e lei puntualmente, gli ha rotto le scatole per 3 ore, gli dirà, e allora lui si è rincavolato, allora, cioè, è un gioco, no? Perché noi non usciamo da... come si fa a uscire da alcuni vortici? Ecco, Dio, cioè Pinocchio, se volete, con la fata turchina, dice, ma non sarà che tu devi chiedere la grazia di Dio, devi chiedere che Dio venga, devi chiedere che Cristo... Non ce la fai da solo, non ce la fai. Serve tanta sapienza, ma è bello scoprire che non ce la fai e essere sereno che non ce la fai, perché devi chiedere la grazia, devi chiedere l'aiuto di Dio. E Maria è la madre di Dio, cioè è lei che ci dà Cristo, noi non ce l'abbiamo. Già dicevo nelle catechesi che abbiamo fatto, se Cristo, sapete che tanti dicono sì, ma tanto Cristo è solo un rabbino, tanto... No, se Cristo è un rabbino vuol dire che io non mi posso salvare, perché io non ce la faccio uscire da solo dai miei problemi. Io, deve essere Dio. Citavo Lewis, questo grandissimo, questo autore delle cronache di Narnia, che dice, non mi venite a dire che Gesù era solo un uomo. Gesù o era il figlio di Dio o era un pazzo, voi dovete scegliere. Gesù parlava con una tale orgoglio, cioè San Paolo lo voleva uccidere, il Sinedrio lo voleva uccidere, perché loro sentivano che non era un rabbino. Chi dice che Gesù è un rabbino? È un cretino, è uno storico. Tu puoi al massimo dire che Gesù era un pazzo, ma non mi venire a dire, era uno che si credeva Dio e non lo era. Un ateo può dire, Gesù si credeva Dio, ma siccome Dio non c'è, non poteva essere Dio. Ma Gesù non parlava come un rabbino, il Sinedrio lo sentiva parlare, diceva, ma che cavolo sta a dire? Ecco, la Madonna è la madre di Dio, non è la madre di Gesù semplicemente, è la madre di Dio. E se ci pensate è veramente così la vita, cioè la grazia è che noi abbiamo bisogno che Cristo venga a noi, cioè non basta, serve che la madre ce lo dia, ce lo deve dare a Gesù, non basta che noi lo desideriamo, lui deve venire. E ci pensate, questa è la cosa più bella poi di tutta la nostra vita, il Natale è anche un momento di grande ringraziamento, cioè noi siamo cristiani perché Gesù è venuto. Pensate, uno può essere innamorato quanto vuole di una ragazza, ma è lei che deve venire, cioè io sono innamorato, ma se quella non mi guarda, ma se quella non esiste, cioè l'amore è la scoperta di una che io non conoscevo, o la scoperta di una che io conoscevo che improvvisamente vedo, ma è lei, non è che io la cerco. Scherzando, forse lo dicevo prima, voi sapete che quelli che cercano in questo caso non trovano, ci sono dei ragazzi e delle ragazze che stanno lì, a Roma si dice ogni lasciata è persa, cioè stanno, entrano in un posto, cominciano a guardare tutte le ragazze, a guardare tutti i ragazzi, questa sì, questa no, cioè cerca, e appena cercano la ragazza capisce che sei un cretino. Cioè l'amore non si può cercare con, dicendo ah vediamo, facciamo la statistica, sono, c'è questo va gambe 7, però il seno 4 quindi non va bene, questo ha i soldi, portafoglio 4, però l'intelligenza 9. Cioè l'amore lo incontri, cioè l'amore devi essere disponibile, ma non è che lo cerchi. Pensate alla musica, no? Cioè il mistero della musica, no? Questo lo dice von Balthasar. Non è che io cerco Mozart. Io sento la Sinfonia 41, è incredibile, l'altro giorno ho sentito, non so se avete visto il film Il Concerto, un film meraviglioso di Radu Mihailanu, c'è un concerto di Tchaikovsky per violino, tu lo senti, cioè lo continui a sentire per ore e ore, cercando tutte, cioè è una cosa meravigliosa, tu lo senti, cioè non l'hai fatto tu lo senti e non puoi più lasciarlo. Cristo è così, cioè non lo fai tu, lo vedi? Cavolo, ma questo vale, no? Solamente questo Cristo che ci porta a Dio è colui che ci può liberare. Pensate, dice sempre Biffi parlando di Pinocchio, voi sapete che a un certo punto Pinocchio entra nel teatrino di Mangiafuoco e si accorge che tutte le persone sono legate con dei fili, cioè le persone pensano di essere libere, ma in realtà si muovono a comando di un altro. E Biffi dice, la gente pensa che per essere liberi bisogna uccidere il dittatore di turno e poi si accorgono che è morto quello, cioè viene un altro dittatore, cioè che hanno sempre dei fili, no? Come fa Pinocchio a uscire da Mangiafuoco? Gli dice, guarda che io ho un padre. Mangiafuoco si mette a piangere e Pinocchio taglia la corda, cioè è l'avere un padre la vera libertà. Per essere libero devi avere un padre, non basta che hai la tua volontà di essere libero, devi avere un padre. E diceva, pensate ai sistemi del 1900, Biffi è molto attento a questo, pensate al marxismo, pensate al nazismo, no? Cioè c'è l'idea che tu togli il capitalismo e tutti diventano buoni, togli gli ebrei e tutti diventano buoni, togli gli antifascisti e tutti diventano, arrivi esattamente la stessa cosa, cioè cambia regime, cambia presidente del consiglio, cambia e ti ritrovi, ma non sarà che per avere un cuore libero devi trovare tuo padre. Devi trovare la tua vocazione, devi trovare il disegno di Dio su di te. Cos'è la libertà? Se non c'è questo padre, tu sei sempre legato a mille cose che non sono la tua verità, la tua... Ecco, Maria è la madre di Dio, colei che ci rende liberi, colei che apre la strada della libertà. E L'ultima cosa, lo accenniamo anche se siamo totalmente fuori, ma c'entra con l'incarnazione. Voi sapete che Maria è l'assunta anche, e di nuovo confuta tutte le eresie. Cosa vuol dire l'assunta? Vuol dire che Maria è morta, ma morta Dio ha già portato in cielo il suo corpo. In cielo ci sono le anime, i nostri nonni già stanno lì, in purgatorio speriamo, in paradiso speriamo, se no in purgatorio, ma speriamo non altrove. Ma ci sono già due corpi, quello di Cristo e quello di Maria. Cosa vuol dire che c'è il corpo di Maria? Perché Maria, non avendo mai peccato, è chiaro che ogni frammento del suo corpo, dei suoi gesti, del suo corpo, è salvato, cioè ha una vita eterna. Se lei avesse peccato, il momento in cui ha peccato, cioè lei avesse dato uno schiaffo a Gesù per cattiveria, per rabbia, avesse sputato in faccia a Giuseppe, avesse, che ne so, non pregato, quel giorno, quell'ora era da buttare via, cioè non serviva più, non poteva entrare in cielo. Perché invece Maria, tutto quello che è la sua vita è in cielo, perché tutta la sua vita è stata presa da Cristo. Se ci pensate di oggi, che cosa porteremo in cielo della giornata di oggi? E che cosa non porteremo in cielo? Cioè, noi potremo, nel paradiso potrà entrare, che cosa di oggi? Oggi che giorno è? 18? 18 dicembre, martedì. Che cosa noi porteremo? Quali gesti, quali parole e quali non entreranno in cielo? Perché sono state cavolate, cattiveria, rabbia, distrazione. Cioè quella cosa, il cielo, cosa c'entra con il cielo, con quella cosa? Maria porta veramente tutto quanto se stessa, no? Perché ciò che è fatto nel bene sarà eterno. Quindi Maria ha il suo corpo in cielo, perché una cosa che è impregnata di Dio non può restare nella morte, non può restare nella terra, no? Invece ciò che è preso dal male, dalla morte, quella cosa non ha a che fare con Dio, cioè per fortuna sarà dimenticata, sarà buttata nel dimenticatoio, sarà buttata via, no? La totalità di questa donna, e se ci pensate, dice sempre Biffi, così lo collego in questa maniera con la Madonna, sapete che qual è il grande mistero, no? Che Pinocchio alla fine avrà la stessa natura del padre, cioè Pinocchio è legnoso. Ma qual è la meta della vita di Pinocchio? È arrivare a essere come Dio, come Geppetto, cioè la metafora è Geppetto Dio, cioè lui che è un pezzo di legno, a volte noi siamo dei pezzi di legno, siamo veramente dei pezzi di legno, cioè come ci muoviamo, ma anche la nostra cattiveria, la nostra miopia, la nostra mancanza di generosità, di perdono, cioè siamo veramente dei pezzi di legno. Ma Pinocchio è destinato a non solo essere buono, ma avere la natura del padre. Pensate, la Madonna ha la natura di Dio e quindi il suo corpo è già unito al corpo di Cristo, è già nel cielo, no? Noi siamo destinati ad essere come lei, cioè voi farete nascere un bambino, pensate ai più giovani, diventeranno quel bambino, quella fatica, il parto, tu te lo porti in cielo, cioè non è che lo fai e poi lo butti via. Sta cavolata, ho perso 3 anni, pensate, mia madre si lamentava sempre perché diceva tutto quello che ho fatto da quando eravate neonati non ve lo ricorderete, e si lagnava, perché le donne si lagnano come gli uomini, come i preti ci lagniamo sempre, ma cosa è servito perdere tante ore con te se tu non ti ricordi niente? No, se tu l'hai fatto nella volontà di Dio, quello te lo ritrovi. Mentre una cosa eclatante che sta scritta sui manifesti ma che non è la volontà, quella non te la ritrovi. Cioè ti ritrovi quello, ti ritrovi esattamente quella cosa lì, no? E a me piace molto questo fatto che dica Biffi che questo burattino avrà la natura del padre, avrà la sua natura, no? Maria ci ricorda che noi siamo destinati a ritrovare la nostra carne, a ritrovare tutto ciò che di grande, di bello, di semplice, di vero abbiamo fatto nel nome di Dio. Una mamma una volta mi diceva, senti Andrea, ma aveva perso un bambino, ma quando io andrò in cielo, lo rivedrò mio figlio. Voi sapete che nel mondo buddista, per esempio, c'è l'idea che noi siamo, cioè noi ci reincarniamo, non abbiamo un corpo. Il cristiano dice, no, tu hai una sola vita, una, non te lo dimenticare mai. Il bene che fai è fatto, per sempre. Cristo va in cielo con i buchi nei chiodi, perché quello è amore, se lo porta in cielo, non è brutto. Le rughe brutte di un anziano sono le rughe fatte dalla cattiveria, dal parlare sempre male dei parenti e della nuora, ma se tu quelle rughe le hai fatte perché hai donato, quelle rughe saranno risplendenti in cielo, cioè quelle rughe sono bellissime. Mi hanno raccontato una frase di Anna Magnani, la grande attrice, non so se la conoscete, sì, lei diceva: c'è il truccatore che voleva togliergli le rughe, e lei diceva: non me le tolga, ci ho messo una vita a farmele e me le lasci un po', cioè quella è il segno della vita che mi ha ferito. Ci sono delle ferite della vita che sono belle, cioè quando noi abbiamo dato la vita per una persona, abbiamo veramente amato, e quello è bello, non è brutto. Capite che è il contrario del peccato originale. Se tu hai, cioè noi nella vita porteremo le ferite d'amore, le ferite di quando ci hanno fatto male e noi abbiamo perdonato, di quando ci hanno dato una bastonata in testa e noi abbiamo detto andiamo avanti, cioè, ma quella ferita è bella, non è brutta. Tu hai dei visi invece tutti quanti impomatati, eccetera, che non nascondono le ferite, ma l'amore, ma la vita, ma la fede, ma il perdono. Amare vuol dire accettare questa ferita, ma sapendo che questa cosa te la porti, la Madonna si porta tutto ciò che, cioè tutto si porta, perché lei ha accettato di essere ferita, ha accettato di essere toccata da Dio e dalla vita, e quindi se la porta tutta quanta su nel cielo. Ecco, questo era quello che volevo dire per accompagnarvi insomma verso il Natale. Ma per fortuna c'è la liturgia che è più importante, c'è il vostro pastore, i vostri pastori, e quindi de hoc satis, come si dice.